in un modo tutto dedicato allo sguardo sul paese europeo, su cosa sta accadendo dentro il paese europeo. Cominciamo con la Gran Bretagna, poi la Francia, la Scandinavia, Spagna e Grecia, con un quadro un po' diverso in questi passaggi, però insieme alla fine ci vuole avere un quadro complessivo delle tendenze in corso in Europa. Questo primo incontro sulla Brexit, radici e implicazioni, abbiamo con noi Francesca Rosa, grazie di cuore, che è una studiosa di diritto costituzionale comparato, studiosa in particolare della Gran Bretagna, quello che sta accadendo in Gran Bretagna, quindi che sta seguendo passo passo. Francamente non potevamo peraltro affrontare questioni più attuali, così siamo proprio nel mezzo delle questioni, senza sapere come andranno a finire, non sappiamo qual sarà la soluzione del giallo, chi sarà il colpevole, se verrà preso o non preso, siamo nel mezzo della discussione. Francesca, a te la parola, grazie di cuore.
Grazie molto dell'invito. Sono stata chiamata, sono felice di essere stata chiamata a trattare questo tema di Brexit, radici e implicazioni, che richiede una notevole capacità di sintesi, perché le radici tutto sommato affondano abbastanza lontano nel tempo e le implicazioni sono notevoli sotto vari punti di vista, politico, costituzionale, delle relazioni internazionali, economico. Io naturalmente non ho le competenze per trattarle tutte, ho una competenza di natura pubblicistica sul diritto pubblico comparato, di conseguenza mi confronto con i sistemi politici, ecco, e metto in campo queste mie competenze nella serata, in questa serata. Volendo iniziare dalle radici di Brexit, direi che possiamo, dobbiamo forse mettere a fuoco radici di lungo periodo, medio periodo, breve periodo. Per quanto riguarda il lungo periodo, direi che una prima osservazione la dobbiamo fare sul rapporto tra il Regno Unito e l'Europa. Regno Unito ed Europa hanno avuto una relazione che potremmo definire, parafrasando un titolo di un film di scuola, al contrario, non ci eravamo mai tanto amati. Naturalmente alla fine della Seconda Guerra Mondiale il Regno Unito, come altri paesi europei, è investito nel dibattito sulla necessità di costruire un'integrazione politica del continente europeo. Quindi questo dibattito è presente anche nell'isola ed è un dibattito che dà anche dei frutti positivi. Per esempio, il Regno Unito con Churchill è uno dei fautori della creazione del Consiglio d'Europa. Il Regno Unito in quegli stessi anni, siamo all'inizio degli anni 50, si colloca ben al di fuori dell'integrazione economica che inizia in quegli anni in Europa, in particolare sottraendosi alla comunità economica del carbone e dell'acciaio, facendo una scelta che alcuni storici ritengono essere una scelta che condannerà poi il Regno Unito ad una posizione secondaria nei processi di integrazione europea, che verranno in qualche modo guidati da altri paesi, in primis la Francia e poi la Germania. Solo nel 1963 il Regno Unito prova a, diciamo, ad avvicinarsi all'integrazione economica europea, in particolare entrando nel mercato comune, cercando di entrare nel mercato comune, ma questa possibilità è esclusa dal veto di De Gaulle. E quindi ancora una volta, negli anni 60, questa relazione tra Regno Unito e l'Europa, comunità, mercato economico comune, stenta ad iniziare. Una svolta ci sarà solo 10 anni più tardi, nel 1973, quando finalmente il paese entra a far parte della comunità economica europea. È una scelta questa che viene sottoposta 2 anni dopo, nel 1975, al primo referendum nazionale che si tiene nel paese. Un referendum in cui il corpo elettorale è chiamato a decidere se confermare o meno l'appartenenza alla comunità economica europea. Il referendum si tiene nel 1975 e si chiude con una vittoria, direi, abbastanza significativa dei sì. Quindi questa membership europea viene finalmente non solo decisa dalla classe politica, ma anche suggellata dal corpo elettorale. Ora, questo referendum del 1975 è un referendum che costituisce il grande precedente del referendum del 2016. Questi due referendum hanno, direi, un punto di contatto e due differenze tra loro. Il punto di contatto riguarda la divisione che c'è nel 1975 come nel 2016 nel partito di maggioranza, il partito che sostiene il governo. Nel 1975 il partito laburista, nel 2016 il partito conservatore. Tanto che in entrambe le occasioni il governo ricorre ad un istituto chiamato Agreement to Differ, ed è una deroga al principio dell'unanimità che vorrebbe tutti i ministri esprimere la stessa opinione, lo stesso voto nelle questioni appunto di governo. Viene concessa ad alcuni ministri la possibilità di dissociarsi dalla linea dell'esecutivo. Questo lo dico per segnalare l'esistenza di una divisione interna all'epoca in campo laburista, nel 2016 in campo conservatore, in relazione, diciamo, all'adesione prima alla Comunità Economica Europea e poi all'Unione Europea. E questo lo dico perché un altro elemento, diciamo, di lungo periodo che riguarda il rapporto tra il Regno Unito e l'Unione Europea ha a che vedere con la divisione, diciamo, l'europeismo tiepido di entrambi i principali partiti britannici. Sia i conservatori che i laburisti nel corso della loro storia non sono stati mai massicciamente favorevoli all'Europa, ma sono stati attraversati da correnti, diciamo, in opposizione alla scelta europea. Faccio solo tre esempi per darvi, diciamo, l'idea di come il sistema, i due principali partiti, siano stati tutto sommato abbastanza divisi sulla questione europea. 1983, 10 anni dopo l'adesione alla Comunità Economica Europea, il Partito Laburista inserisce nel suo programma di governo il tema del recesso, cioè dice agli elettori: se vincerò le elezioni, negozierò il recesso dalla Comunità Economica Europea. Questo poi non accade, però nel programma, nel manifesto politico del Partito Laburista, questo nel 1983 c'è. Ancora, 1991, dimissioni di Margaret Thatcher, dimissioni che sostanzialmente sono sollecitate dalla divisione, diciamo, del Partito Conservatore in ordine, dalle posizioni del Partito Conservatore in ordine all'Europa. Quindi anche qui il segretario del partito, primo ministro, diciamo, matura una rottura con il suo partito su questioni attinenti alla Comunità Economica Europea. Ancora, questo è ancora più eclatante, ma dimostra anche, come dire, l'oscillazione delle posizioni. Nel 1997, anno del trionfo di Tony Blair, i programmi alle elezioni, sempre i programmi elettorali, che però per, diciamo, i britannici sono importanti poi per diciamo, costruire la priorità del governo che viene nominato, i programmi di Partito Laburista, Partito Conservatore e Liberal Democratici propongono la convocazione di un referendum perché il paese aderisca, pensate, all'euro. Anche questo referendum non si terrà, però diciamo che questi tre momenti disegnano le oscillazioni dei partiti politici, in particolare diciamo, dei principali partiti politici, in relazione al rapporto con l'Europa, che quindi è un rapporto fatto di tepore e di, come dire, momenti di maggiore sintonia e momenti anche invece di maggiore rottura o distanza. Questo, quindi, l'agreement to differ, che era ciò che unisce il referendum del 1975 e il referendum del 2016, si affianca a due grandi differenze che invece segnano questi due referendum, entrambi sull'Europa. Prima differenza, direi che sia il contesto politico, il sistema politico, nel 1975 è un sistema ancora saldamente bipartitico, quindi la maggioranza degli elettori è schierato al momento delle elezioni per uno dei due grandi partiti, conservatori o laburisti, e questa adesione politica e anche un'adesione che è capace di incidere sull'orientamento di voto degli elettori, cioè gli elettori tutto sommato seguono le indicazioni di voto dei partiti, c'è una fidelizzazione come la chiameremo oggi. Oggi nel 2016 non è assolutamente più così, il panorama, diciamo, il corpo elettorale si muove, diciamo, più autonomamente dai partiti, come dire, il patrimonio elettorale di ciascun partito è meno radicato e i partiti sono meno in grado di incidere sugli indirizzi di voto degli elettori. Il sistema partitico, inoltre, non è più così saldamente bipartitico, è diventato nel corso del tempo un sistema che si è arricchito di partiti regionali e anche di partiti terzi, come chiamano loro. Pensate ai liberal democratici e pensate allo United Kingdom Independence Party, che è il partito di cui parlerò fra poco. Seconda differenza, la situazione economica. Nel 1973 una delle grandi spinte all'adesione ha a che vedere con la situazione economica di crisi del Regno Unito, che viene percepito in quegli anni proprio come il malato d'Europa, e che quindi vede nell'orizzonte dell'integrazione europea una possibilità, diciamo, di fuoriuscita dalla crisi o di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del paese. Al contrario, nel 2016, forse il Regno Unito percepisce l'Europa come, come dire, un compagno malato che ha accanto, poco competitivo, diciamo, generatore di squilibri che derivano sostanzialmente in particolare dai flussi migratori, dai vincoli di bilancio, e quindi, come dire, la crisi economica del 2016 non che non abbia colpito anche il Regno Unito, però si percepisce, diciamo, il Regno Unito forse percepisce un peso dell'Unione più che percepire l'Unione come una risorsa. Quindi direi che questo rapporto tiepido tra Regno Unito e Unione Europea oggi va tenuto in considerazione come elemento di sfondo, perché dobbiamo essere consapevoli che effettivamente non è stata una relazione particolarmente, diciamo, è iniziata, se volete, tardivamente rispetto, diciamo, il Regno Unito si è inserito tardivamente, no? Nel processo di integrazione europea rispetto ad altri paesi, tra cui anche l'Italia, e nel momento in cui ne ha fatto parte, diciamo, non era particolarmente convinto, molte volte ha utilizzato il cosiddetto diritto di opting out, pensiamo per tutti alla scelta dell'euro, no? Della quale ha deciso, del quale ha deciso di non far parte. Nel medio periodo direi che dobbiamo collocare sicuramente la crescita dello United Kingdom Independence Party, questo partito One Single Issue Party, cioè un partito che si propone un solo obiettivo, che è quello di uscire dal Regno Unito, di uscire dall'Unione Europea. Ora, sicuramente la crescita di questo partito costituisce una delle principali novità nel panorama partitico degli ultimi 25 anni e su questo, diciamo, un minimo di focus lo dobbiamo fare. Innanzitutto, quando nasce questa formazione politica? Nasce all'inizio degli anni 90 e nasce in realtà ad opera di un professore di economia della School of Economics che vuole costituire un gruppo di pressione per sensibilizzare l'opinione pubblica circa la, come dire, la cessione di sovranità che l'adesione alla comunità economica europea ha determinato per il paese. Da lì effettivamente si compie un salto in avanti, da gruppo di pressione questa formazione diviene un partito e inizia a prendere parte alle competizioni elettorali. Ora, cosa registriamo di questa partecipazione alla competizione elettorale degli United Kingdom Independence Party? Allora, la prestazione, diciamo, elettorale è diversa a livello europeo e nazionale. A livello europeo questo partito per la prima volta compete nel 1994, per l'ultima volta nel 2014. Vi dico solo questo: nel 1994 conquista l'1% dei voti, 154.000 voti circa, Nel 2014 4.325.000 voti, il 27% dei voti dell'intero corpo elettorale nazionale, il primo partito, è il partito che diciamo risulta vincitore di queste elezioni e porta a casa 24 eurodeputati. In questo momento nel Parlamento europeo il Regno Unito è rappresentato innanzitutto dai deputati, dagli eurodeputati di questa formazione. A livello europeo c'è una crescita costante del consenso nei confronti di questo partito, cioè alle elezioni europee si va dall'1%, 7%, 16%, 17%, 24%. 2014, siamo 2 anni prima del referendum sulla Brexit. Il sistema elettorale per il Parlamento europeo è un sistema proporzionale. Questo significa che questa formazione è stata avvantaggiata su questo fronte della rappresentanza politica anche dal sistema elettorale, perché in effetti lo stesso non accade a livello di Parlamento nazionale e di elezione della Camera dei Comuni. Nella Camera dei Comuni per la prima volta, alle elezioni per la Camera dei Comuni per la prima volta, lo UKIP si presenta nel 1997 e raccoglie un misero 0,3%. Fino a raggiungere un apice nel 2015 di 3.881.000 voti, pari al 12,6% del consenso nazionale. Quindi anche a livello nazionale registriamo un incremento dei voti, che però non si traduce praticamente quasi mai, tranne nel 2015, con l'elezione di deputati, perché il sistema maggioritario secco, uninominale a turno unico, non favorisce questa formazione. Quindi, mentre a livello europeo noi abbiamo una presenza di deputati che provengono da questa forza, a livello nazionale no. Ed effettivamente i politologi mettono anche in evidenza come, oltre a questa diversa diciamo direzione delle prestazioni, diciamo in termini di risultato finale di seggi, c'è anche una differenza, diciamo, questo il favore nei confronti di questa forza è un favore comunque oscillante, perché se andiamo a esaminare bene i dati, adesso non lo farò, diciamo, prendete per buono quello che vi dico, se poi volendo lo possiamo approfondire, però anche diciamo, esaminando i dati di biennio in biennio è come se ci fosse un movimento, cioè una specie di montagna russa, quindi effettivamente il consenso nei confronti di questa forza politica, anche quando è alto, è volatile, non è stabile, tende, come dire, a seguire un'onda. Quale onda segue? Allora, su questo io rispondo per come mi dicono, diciamo, seguendo la letteratura politologica, la quale individua una correlazione tra consenso nei confronti dello UKIP e anti-europeismo, questo è banale, visto che la missione politica di questa formazione che vuole il paese fuori dall'Unione, ma più specificamente, più precisamente, i politologi hanno individuato una correlazione positiva tra, diciamo, pessimismo degli elettori, o quantomeno disapprovazione degli elettori in relazione a 3 aree di policy ben definite, che sono l'immigrazione, la sanità pubblica e in generale diciamo gli interventi di natura di politica economica. Correlazione positiva intendo dire che laddove l'elettore è, diciamo, disapprova la linea di policy del governo in carica, rispetto a questi 3 specifici ambiti di intervento tende a aderire al programma o comunque alla proposta politica di UKIP. Naturalmente questo mette, diciamo, in evidenza una connessione tra la forza elettorale di questa formazione e la delusione nei confronti dei partiti politici tradizionali, utilizziamo questo aggettivo, partiti politici tradizionali. Quindi sicuramente il consenso verso gli indipendentisti è un consenso che intercetta anche la delusione verso le forze politiche tradizionali, e questo dimostrato anche dal fatto che i politologi ci tengono a sottolineare, ma questo lo possiamo capire anche dai numeri che vi ho detto, è ovvio che quando una forza politica raccoglie più di 4 milioni di voti, noi non possiamo pensare che siano voti che vengono solo da un'area, no? Dello schieramento. Questa forza politica riesce ad attrarre voti sia a destra che a sinistra, quindi è un po' un errore pensare che UKIP sia una forza politica, come dire, di area esclusivamente conservatrice. È una forza politica che ad un certo punto è riuscita ad incamerare anche l'elettorato laburista, in particolare nelle fasce più deboli della popolazione dal punto di vista delle condizioni socio-economiche e anche culturali. In particolare ancora possiamo dire, o quantomeno i politologi ci dicono, che il rastrellamento di voti dai conservatori e dai laburisti è un rastrellamento di voti che si è, come dire, avvalso della delusione nei confronti del New Labour di Tony Blair, da un lato, responsabile di aver, diciamo, con la propria terza via lasciato indietro le fasce deboli del corpo sociale e essersi concentrato, diciamo, sui colletti bianchi più che sulla working class in termini di vantaggio, diciamo, comunque gli obiettivi di policy, e anche invece per quanto riguarda i conservatori è riuscito a raccogliere i consensi dei delusi dal governo di coalizione conservatori liberal-democratici, perché dal 2010 al 2015 il paese, il Regno Unito, viene governato da una coalizione composta da questi due soggetti, nei quali uno, i liberal-democratici, sono l'unico partito veramente europeista del panorama, diciamo convintamente europeista del panorama politico britannico. Quindi nel medio periodo sicuramente, se c'è una radice di Brexit, questa è la crescita elettorale, nei termini che ho cercato di sintetizzare, di questa forza politica, che è ovviamente rappresentativa di una delusione nei confronti, diciamo, dei partiti tradizionali e delle loro politiche. Nel breve periodo ci sono poi delle contingenze che si manifestano con le elezioni del 2015. Nelle elezioni del 2015 il Partito Conservatore inaspettatamente riesce a ottenere la maggioranza assoluta dei voti nella Camera dei Comuni. Inaspettatamente perché è un altro caso di sondaggi che falliscono, cioè per tutta la campagna elettorale noi leggiamo che è probabilissima l'elezione di un nuovo Parlamento, quindi di un Parlamento che non avrà un partito in grado, cioè con la maggioranza assoluta dei voti, dei seggi. E invece poi all'indomani dell'elezione David Cameron ce l'ha fatta. David Cameron aveva inserito, il Partito Conservatore aveva inserito nel proprio programma di governo la convocazione di un referendum sul recesso dall'Unione Europea. Ora, è ovvio che se si fosse, cioè ovvio, nel caso in cui fosse stato eletto un nuovo Parlamento appeso, nel caso si fosse riproposta l'alleanza con i liberal democratici, questa opzione referendaria non avrebbe potuto avere seguito, perché appunto in virtù del forte europeismo dei liberal democratici. Questa ipotesi non si è data e a quel punto il Partito Conservatore, David Cameron in particolare, ha deciso di andare avanti lungo questa strada. E siamo così arrivati alla convocazione del referendum. Questa convocazione del referendum è stata preceduta da un dibattito legislativo che vi risparmio, che però, diciamo, devo citare quantomeno per farvi capire una cosa. Il Regno Unito non ha una costituzione, è un paese che non ha una costituzione scritta, come conosciamo per esempio noi in Italia, ma non ha neanche una legislazione organica in materia di referendum. Questo significa che i referendum, quando sono convocati, lo sono in forza di una legge che di volta in volta disciplina quella specifica tornata elettorale. Questo è avvenuto anche per il referendum del 2016. L'approvazione di questa legge è stata accompagnata da numerose polemiche, un dibattito abbastanza lungo circa l'attribuzione del diritto di voto a chi è titolare del diritto di voto, quorum di partecipazione, vicende sulle quali non mi soffermo perché poi alla fine dei conti finiscono in nulla di fatto. Però, diciamo, dovete quantomeno sapere che dal punto di vista giuridico, come dire, la base legale del referendum è una legge approvata nella legge nel 2015 che disciplina il referendum, il suo svolgimento, la campagna elettorale e via dicendo. Bisogna anche mettere a fuoco che David Cameron, una volta, come dire, intrapresa la via referendaria, naturalmente intrattiene una serie di trattative con l'Europa, non so se vi ricordate, per cercare, diciamo, di portare a casa delle, ancora una volta, un trattamento di favore che alletti l'elettorato e quindi renda più forte il fronte del Remain. Ed effettivamente questo va detto in relazione a quella relazione un po' tiepida tra Regno Unito ed Europa, che questa volta l'Europa tutto quello che poteva concedere a David Cameron concede, cioè queste trattative effettivamente risultano sulla carta vincenti per il Regno Unito, perché non so se poi vedremo che non saranno servite neanche, però in quel momento effettivamente l'Europa fa di tutto per una volta per tenere in piedi questo matrimonio non particolarmente, come dire, appassionato. E ciò nonostante, arriviamo al 23 giugno e l'esito del referendum è tutti noto. Qualche numero però è sempre, a mio giudizio, bene darlo. L'affluenza al voto è al 72%, è l'affluenza più alta tra i referendum nazionali, che sono tre, questo è il terzo referendum nazionale. Il primo era quello del 1975, di cui abbiamo parlato prima. Il secondo è un referendum del 2011 sul sistema elettorale maggioritario di turno unico, che ha sempre detto Cameron, che evidentemente è un leader anche affezionato, e è stato un leader affezionato alle convocazioni referendarie, e il terzo è questo su Brexit. Quindi, alta affluenza alle urne, anche se rapportata alle elezioni politiche generali. Sapete che il Regno Unito, diciamo, non brilla per affluenza alle urne, però in questo caso si registra un dato significativo che, se rapportato all'affluenza alle elezioni politiche per la Camera dei Comuni, è il più alto dopo il 1992. Non è poco. Alla fine il Leave vince con 17.410.000 voti, 51,9% degli elettori si schiera a favore del recesso, mentre il 48,1% degli elettori ha votato per il Remain. Questo voto, sempre ci dicono i politologi, mostra due correlazioni forti. Una con il voto per lo UKIP. Correlazione vuol dire che, cioè, come dire, il voto per il Leave è correlato all'adesione nei confronti della proposta politica dello UKIP, dello United Kingdom Independence Party, di cui abbiamo parlato ora, e anche correlato al livello di istruzione. Quindi tendenzialmente il Remain è sostenuto da livelli alti di istruzione della popolazione e da livelli di istruzione più bassi. Più precisamente ancora, gli studi ci mostrano che è stato rilevante il posizionamento dell'elettore di formazione media che ha seguito, questo è un po' un dettaglio, però che ha, diciamo, tendenzialmente si aggrega al gruppo sociale dell'area di residenza di riferimento. Questo lo dico solo per, diciamo, sottolineare come le condizioni di vita, diciamo, degli elettori hanno avuto un peso nello schieramento in due fronti. Ora, questo referendum del 2016 è un referendum che vede, diciamo, come dire, per la prima volta, diciamo, è un referendum diverso dai suoi precedenti, scusate, per tre ragioni. Allora, è il primo referendum in cui il governo in carica perde, cioè nelle altre occasioni in cui il popolo è stato chiamato ad esprimersi una grande questione, comunità economica europea, prospaste cost, la proposta del governo è stata vittoriosa. Questo è il primo caso in cui il governo convoca il referendum per confermare l'appartenenza all'Unione e il popolo dice no. È anche questo il primo caso in cui, essendo stato vittorioso il no, il referendum crea una forte discontinuità con il passato. Cioè, nel 1975 il Regno Unito era parte della Comunità Economica Europea ed è rimasto parte della CE. Nel 2011 c'era il First Past the Post, il First Past the Post è stato confermato. Nel 2016 invece dire no all'Unione Europea significa alterare lo status quo ante, no? E questa alterazione è un'alterazione significativa perché significa contraddire un indirizzo di politica estera durato per più di 40 anni. Quindi il popolo si fa, diciamo, veicolo di un cambiamento molto forte all'interno del sistema politico e, diciamo, un cambiamento che ha ripercussioni sull'Europa tutta. Terzo elemento di discontinuità, per la prima volta il risultato referendario viene contestato nel dibattito pubblico successivo. Cioè, se vi ricordate, all'indomani del voto, questo risultato viene contestato essenzialmente per due ragioni. Si lamenta lo scarso livello di informazione degli elettori in relazione alla complessità della questione che era stata sottoposta alla loro attenzione e soprattutto si critica, diciamo, la legge che aveva disciplinato, che ha disciplinato il referendum per non aver stabilito un più alto livello di livello di partecipazione, non aver stabilito sostanzialmente che il referendum sarebbe stato valido se avesse partecipato al voto, per dire, il 75% degli aventi diritto. Ora, sono obiezioni dal punto di vista giuridico inconsistenti. C'è una legge che stabilisce un quadro legale nel quale muoversi. Se non è quella legge a stabilire quelle condizioni, non possono essere poi reclamate dopo. Però questa polemica successiva al voto è tutto sommato, diciamo, secondo me indicativa, come dire, anche della tensione emotiva che il referendum ha sollecitato da un lato, ma è anche indicativa di come questo referendum alla fine sia stato per una ragione, poteva essere, diciamo, poteva avere una sua utilità, ed era per una volta, come dire, tagliare questo nodo gordiano del rapporto tra Unione Europea e Regno Unito. Questo referendum alla fine non placa gli animi, cioè anche nel momento in cui si svolge c'è un risultato tutto sommato chiaro, perché il risultato è abbastanza eclatante, cioè non parliamo di una differenza di poche migliaia di voti, parliamo, diciamo, di più di 1 milione di voti di differenza, eppure questo, diciamo, non seda il dibattito, naturalmente lo fomenta perché la portata del cambiamento è significativa. Ora, di fronte a tutto questo, quarto elemento di, come dire, novità, o quantomeno quarto elemento di sconcerto, forse, più che di novità, di questo esito referendario, riguarda, diciamo, la separatezza tra popolo e suoi rappresentanti che questo referendum porta alla luce. Perché dico questo? Perché dei 650 deputati della Camera dei Comuni, il 73% era favorevole al Remain e il 36% favorevole al Leave. Quindi questo referendum, oltre a segnare il divorzio tra Regno Unito ed Europa, è anche un referendum che segna una grande distanza tra i rappresentanti e i rappresentati, tra il popolo e il suo Parlamento, tra il popolo e, diciamo, la classe dirigente di un paese. In tutto questo possiamo considerare quello di, poi c'è stato durante, prima di parlare delle conseguenze, un'ultima considerazione vorrei fare, facendo il telefonino solo per avere una condizione del tempo, un'ultima considerazione sulla scelta di Cameron. Questo referendum ha individuato Cameron, diciamo, dopo il referendum Cameron è stato fortemente criticato, anche giustamente, per la scelta di convocare un referendum e per gli esiti che poi ha prodotto. Allora, sicuramente va detto che, proprio per la ragione che dicevo prima, siamo in assenza di una Costituzione scritta, in assenza di una legislazione generale sul referendum, deve essere chiaro che Cameron non aveva nessun obbligo di convocare questa consultazione elettorale, va bene? Cioè, è stata una scelta politica che non era necessitata, che non era giuridicamente obbligata, va bene? Esempio, 75 della Costituzione italiana prevede che 500.000 elettori sottoscrivono una richiesta di referendum abrogativo e se quella richiesta è ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, il corpo elettorale va a votare. A quel punto c'è una procedura attivata che, se supera alcuni step di controllo, procede. Qui non siamo in questo ambito, qui siamo nell'ambito di una scelta politica che ad un certo punto un leader, che è anche il primo ministro, compie e rispetto alla quale però non c'era un obbligo. Quindi, naturalmente, questo, come dire, non getta una luce positiva sulla valutazione, sulla valutazione della scelta del Partito Conservatore e del suo leader, e soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che appunto questo referendum, a differenza degli altri che sono stati convocati nel Regno Unito, è un referendum che non solo impone una battuta d'arresto significativa al processo di integrazione europea, ma ridiscute, come vi dicevo, comunque 40 anni di politica estera del paese. Va bene, quindi non so come spiegare, però la posta che era in gioco in questa partita, che è stata, infatti, allora è stato molto definito uno scommettitore, cioè un giocatore d'azzardo. Cameron effettivamente ha giocato molto d'azzardo quando è salito, quando è riuscito ad ottenere la leadership del Partito Conservatore, ha giocato d'azzardo con la Scozia. Cameron è anche il leader che ha convocato, apro una parentesi, il referendum sull'indipendenza della Scozia. No? Anche lì mettendo tutto sommato giocando sull'unità del paese, no? Perché ha dato ad una regione del Regno la possibilità di scegliere se secedere o meno. Ha scommesso anche su Brexit, nei primi due casi andava bene, direi che nel terzo, insomma, dal mio questo punto di vista, naturalmente, cioè, potete anche essere favorevoli a lui, io non lo ero, non lo sono. In questo caso la scommessa, questa è una valutazione politica, non è andata bene. Non è andata bene neanche per lui, visto che, faceva campagna elettorale per il Regno. Questo è il quadro del voto. Quali sono state le conseguenze di questo voto referendario? Radice conseguenze. Implicazioni, anzi, non è che adesso di trattare. Allora, qui, dopo il voto, io devo confessare una cosa, allora io studiavo per tanti anni il Regno Unito e poi ero arrivato ad un punto un po' anche di stanchezza, cioè nel senso che a volte no, dico adesso cambio settore di studi, quindi avevo totalmente sottostimato questo voto e anche poi la campagna elettorale effettivamente non stava prendendo una buona piega, però vi ricordate c'è stato anche l'omicidio di una parlamentare, no? Sì. Devo dire che dopo quella vicenda ho detto vabbè, dopo questa vicenda per forza vincerà il Remain, cioè ero proprio persuasa che non sarebbe andata così e invece è andata nel peggiore dei modi possibili e da lì in avanti è successo di tutto nel sistema politico e britannico, quindi tutto quello che è successo dopo, insomma ogni tanto lo dico come battuta, è paragonabile un po' a una serie televisiva, cioè effettivamente per un osservatore del mondo britannico è successo di tutto. Quello che è successo nei primi tre mesi dopo il voto è innanzitutto un terremoto politico totale. Perché? Il giorno dopo il voto David Cameron annuncia le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore e di conseguenza anche da primo ministro. Quindi nel Partito Conservatore si apre la successione alla leadership, che la scelta del nuovo leader determinerà anche il nuovo primo ministro, perché per forza di cose, secondo la convenzione costituzionale, vuole che si proceda in quella direzione. Qui la successione alla leadership è una successione che si consuma all'interno del partito. Il gruppo parlamentare arriva, dopo vicissitudini interne particolarmente anche rocambolesche, ad individuare Theresa May, che è l'attuale leader e l'attuale primo ministro. Theresa May viene nominata leader del partito l'11 luglio del 2016 e primo ministro il 13 luglio. Quindi dal 23 giugno al 13 luglio, noi nel giro di tre settimane abbiamo un'alternanza al vertice del partito e anche al vertice del governo. Pochi giorni dopo il voto, questo succede in campo conservatore. Quindi subito abbiamo cambio di leadership e cambio anche del primo ministro di conseguenza. cosa succede in ambito laburista? Il gruppo parlamentare, anzi, in ambito laburista, prima 21 ministri dello shadow cabinet, cioè del governo ombra, si dimettono, poi il gruppo sfiducia il leader Jeremy Corbyn, cioè approva una mozione di sfiducia nei confronti del leader del partito, che viene ritenuto uno dei responsabili del voto, cioè dell'esito del voto referendario. Jeremy Corbyn non ha mai, come dire, non è mai stato un grande amante dell'Unione Europea, già ai tempi di Harold Wilson, ed è accusato di aver condotto una campagna elettorale referendaria molto tiepida, quindi di essere a suo modo responsabile di questo esito. Jeremy Corbyn, di fronte a questo voto di sfiducia plateale, 172 voti favorevoli, cioè 172 parlamentari votano contro e 40 a favore, quindi il gruppo parlamentare è massicciamente contro di lui. Jeremy Corbyn non si dimette, perché effettivamente lo statuto del partito non prevede quel modo per cambiare il leader, ma lo statuto prevede che si apra, diciamo, una competizione che ha un passaggio parlamentare, ma soprattutto un passaggio popolare, nel quale è coinvolta la base del partito, e di conseguenza, di fronte a questa sua resistenza, gli oppositori, diciamo, aprono la competizione anche lì per la sostituzione del leader. Una competizione che, diciamo, dopo anche qui varie vicissitudini interne, individua un unico competitor, che è Owen Smith, che, arrivato però di fronte al giudizio degli elettori della base, perde, perché Jeremy Corbyn, se ancora una volta, così come era stato nel momento in cui è stato eletto, ottiene il gran favore della base elettorale. Quindi Jeremy Corbyn viene confermato, nonostante questa grande turbolenza interna di fronte alla quale alcuni commentatori avevano anche ipotizzato la possibilità di una scissione, perché non so se vi rendete conto cosa possa voler dire per il leader di un partito avere i tre quarti del suo gruppo parlamentare, diciamo, all'opposizione sostanzialmente. E quindi anche qui c'è, se volete, un altro piccolo divorzio, che è quello tra il leader del secondo partito del paese e la classe dirigente del partito, leader che però ha il sostegno della base. Ma non basta, perché nei giorni successivi al referendum, anche il mitico Farage, il leader dello United Kingdom Independence Party, anche lui si dimette, anche qui destando grande clamore tra gli osservatori, perché tutto sommato questa formazione politica è l'unica che può dirsi vittoriosa di questa, diciamo, tornata referendaria, e infatti Farage dichiara che la ragione delle sue dimissioni è tutta da ricercare nel fatto che l'obiettivo della sua vita politica è stato raggiunto e non ha più nulla da fare. Anche qui si apre una, come dire, travagliato procedimento di successione che si conclude solo nel novembre del 2016 con l'elezione dell'attuale segretario. Quindi all'indomani del voto i tre principali partiti del paese, diciamo, sono travolti, come dire, da una scossa tellurica e tutti cambiano leader. No, anzi, due cambiano leader mentre Jeremy Corbyn riesce a resistere. A livello istituzionale, se questo succede a livello politico, a livello istituzionale noi abbiamo un nuovo governo, che è sempre di matrice conservatrice, è sempre monocolore, che, diciamo, è significativamente diverso dal precedente nella misura in cui Theresa May ingloba nel governo sei esponenti del fronte del Leave e conferisce ad ognuno di essi un ruolo chiave, soprattutto in quello che dovrà essere da lì in avanti il processo di recesso. Quindi il fronte governativo si, diciamo, modifica e assume, come dire, un indirizzo più favorevole al recesso. E poi, sempre dal punto di vista istituzionale, accade qualcosa che per noi costituzionalisti è stato molto importante, perché, diciamo, i giudici dell'isola, in particolare l'Alta Corte, la Corte Suprema, vengono chiamati in causa perché all'indomani del voto due comuni cittadini fanno ricorso, sostanzialmente domandando al giudice se è legittimo che il governo del paese notifichi all'Unione Europea l'intenzione di recedere senza passare dal Parlamento. Questo perché Theresa May aveva già in qualche modo lasciato adombrare che non voleva un voto parlamentare su Brexit, temeva un voto parlamentare su Brexit alla luce dei numeri che vi ho detto prima. La maggioranza del Parlamento era a favore del Remain. Theresa May si fa carico dell'onere di consegnare la Brexit al paese a questo punto, e quindi cerca di rifuggire il voto parlamentare. Questi due signori invece interpellano i giudici per sapere se è legittimo, quindi se è coerente con i principi costituzionali del paese, la scelta di eludere il voto parlamentare. I giudici dicono che non lo è. I giudici sostanzialmente affermano che un voto parlamentare è necessario, anzi non solo un voto, è necessaria una legge, e non solo affermano questo, cioè affermano questo sostanzialmente affermando che l'organo sovrano del paese, adesso sintetizzo molto, però è il Parlamento, quindi è il Parlamento che, così come ha deciso nel 1973 di aderire alla Comunità Economica Europea, e poiché quella scelta ha determinato un cambiamento profondo nella Costituzione del Paese, solo il Parlamento, organo sovrano, può ritrattare quella scelta, e lo deve fare con legge. Quindi questo è, quindi diciamo, questo è una, sono, oltre a, devo dire, sono anche due sentenze molto belle, molto chiare, molto lineari, anche se un po' lunghe, e però è molto interessante mettere in luce come il Parlamento, che tutto sommato ha delegato al popolo una decisione epocale per il paese, e quindi si è in qualche modo messo in un angolo da solo, perché la legge che convoca il referendum è approvata dal Parlamento. Il referendum si svolge e l'orientamento di voto dei deputati è totalmente contraddetto dal voto degli elettori. Bene, dopo tutto questo il Parlamento viene richiamato in causa da due sentenze, una dell'Alta Corte e l'altra della Corte Suprema, che lo rimettono in qualche modo al centro dei giochi, o comunque lo coinvolgono nuovamente in questa grande partita. In quello stesso, nella sentenza della Corte Suprema, tra le altre cose, viene anche detto che invece non hanno voce in capitolo i parlamenti regionali. I parlamenti regionali non hanno la possibilità di, come dire, bloccare il processo di recesso. Quindi, così come il Parlamento nazionale viene rimesso in qualche modo in gioco da queste sentenze stanno anche lì a dire che invece i parlamenti regionali non hanno la possibilità di esprimere un veto rispetto alla scelta del recesso. Obbedienti alla parola del giudice, obbediente alla parola del giudice, il governo presenta di conseguenza un progetto di legge in Parlamento che viene approvato brevemente il 16 marzo del 2017. È una legge di soli due articoli che autorizza il governo a notificare al Consiglio d'Europa l'intenzione di recedere dall'Unione. Il 29 marzo 2017 il primo ministro notifica questa intenzione e si apre in Europa la trattativa che deve per forza, cioè deve, che ha un termine biennale concluso il quale il recesso produrrà effetti. Nell'ambito di questa, cioè quello che leggete sui giornali attiene oggi alla trattativa in corso, no? Quello che abbiamo letto anche la settimana scorsa. Ora, a questo punto, noi che osserviamo questo paese pensavamo che avremmo seguito le trattative tra Regno Unito ed Europa circa le pratiche di questo divorzio. Invece no, perché Theresa May nel 2017, ad un certo punto, in primavera, annuncia che intende convocare le elezioni politiche generali. Le elezioni politiche generali sono una mossa un po' anche complicata dal punto di vista istituzionale, perché dal 2011 è stata approvata una legge che ha introdotto la cosiddetta durata fissa della legislatura. Prima di questa legge effettivamente il primo ministro e il governo avevano la possibilità di scegliere il timing elettorale, il momento delle elezioni. Proprio per limitare questa prerogativa del governo, la legge del 2011 è intervenuta stabilendo sostanzialmente una convocazione elettorale a data fissa. La terza domenica di maggio, il terzo giovedì, scusate, di maggio del quinto anno successivo alle elezioni, sono convocate le elezioni. Questa regola ha due eccezioni, subisce solo due eccezioni. nel caso in cui il governo sia sfiduciato, il Parlamento non riesca a dare la fiducia a un nuovo governo, oppure nel caso in cui il Parlamento decida di sciogliersi ad una maggioranza altissima, dei 2/3, che è una maggioranza enorme per qualsiasi assemblea, diciamo per qualsiasi collegio, tanto più per uno nutrito e grande come la Camera dei Comuni. Theresa May, effettivamente, perché? Quindi Theresa May ha solo questa seconda possibilità, perché non è stata sfiduciata dal suo partito, e questa possibilità la ottiene perché, diciamo, ha raggiunto un accordo con Jeremy Corbyn. È ovvio che i 2/3 del Parlamento si possono raggiungere solo se i conservatori e la polizia sono entrambi favorevoli. E di conseguenza la Camera dei Comuni delibera il proprio autoscioglimento e vengono convocate elezioni nel 2017 anticipate. Ora, qui, diciamo, il thrilling delle elezioni è questo, che Theresa May volesse andare alle elezioni, visto che i sondaggi, che abbiamo capito, diciamo, non essere particolarmente attendibili in questa vicenda, è molto comprensibile, perché non so se vi ricordate, ma tutti i sondaggi in primavera la davano, come dire, davano il Partito Conservatore, alcuni sondaggi addirittura, alcuni, non tutti, davano il Partito Conservatore di 20 punti, a 20 punti di vantaggio dai laburisti. Meno comprensibile è la ragione per cui i laburisti abbiano accettato, però effettivamente poi parlando con i colleghi, probabilmente, diciamo, qui gioca molto la cultura politica, no? Quindi probabilmente l'opposizione ufficiale si sente in dovere di rispondere alla chiamata elettorale, perché è concepita in quell'ordinamento come governo in pectore, quindi non si può sottrarre. E di conseguenza noi abbiamo avuto questo autoscioglimento, che è anche lui un po', diciamo, peculiare, no? E si giunge quindi al voto nel 2017. Qui l'obiettivo ovviamente di Theresa May era incamerare questo grande vantaggio che i sondaggi lasciavano presagire e affrontare il futuro con una maggiore forza parlamentare, perché il governo conservatore comunque fino al 2017 aveva una maggioranza di 15-17 seggi, quindi una maggioranza un po' risicata. E ancora una volta le cose non vanno come ci si aspettava. Perché? Perché il Partito Conservatore perde la maggioranza assoluta dei seggi nella Camera dei Comuni, e quindi quello che doveva essere, diciamo, un po' una svolta, nel senso, cioè, questo passaggio elettorale avrebbe dovuto rafforzare negli intenti di Theresa May la propria posizione parlamentare, finisce per indebolirla. E qui un'altra volta le elezioni ci consegnano un quadro che è molto problematico e anche molto interessante, però al contempo, perché naturalmente poi l'osservatore anche si giova di tutte queste peculiarità. Allora, la sintesi potrebbe essere questa: i Tories hanno vinto con grande disonore, hanno vinto i Tories. Theresa May effettivamente ha aumentato di 5 punti percentuali il proprio consenso e ha vinto molto anche in termini assoluti, raggiungendo livelli di consensi che erano stati solo di Margaret Thatcher. Ma questo bottino di voti non le è servito a guadagnare la maggioranza assoluta dei seggi nella Camera dei Comuni, dove lei invece ha visto scendere la propria posizione, i seggi sono passati da 331 a 317, quindi non ha più la maggioranza assoluta del collegio della Camera dei Comuni, e quindi la sua leadership ne esce indebolita. I laburisti, che sembrava dovessero affrontare, diciamo, la più grande sconfitta di sempre, invece hanno vinto, hanno perso con grande onore, direi. È stata una gloriosa sconfitta, hanno detto alcuni commentatori, perché anche loro hanno aumentato il loro numero di voti sia in termini assoluti che in termini percentuali, e hanno aumentato anche significativamente il numero dei seggi. Quindi Jeremy Corbyn esce molto rafforzato da questa tornata elettorale, anche perché a Corbyn veniva accusato di non essersi mai realmente confrontato con il passaggio dell'elezione politica generale, no? Perché da quando è stato eletto, cioè, lì ha avuto sempre il sostegno della base del partito, ma non era mai stato effettivamente il leader del partito in una competizione di politica, diciamo, durante le elezioni politiche generali. Quindi Jeremy Corbyn a questo punto, che è partito debolissimo da questa vicenda, ne esce, almeno fino ad oggi, forte, perché ha ottenuto un risultato elettorale significativo, e soprattutto rispetto a quello che lasciavano intendere i sondaggi. E poi, vabbè, gli altri due elementi di contorno, cosa succede per gli altri partiti in queste elezioni? I liberal democratici, che sono il partito europeista del paese, guadagnano un po' di voti e di seggi, ma non tanti, perché i liberal democratici sono stati definitivamente per ora schiacciati dall'alleanza con i conservatori del 2010-2015. E questo però, il risultato per la Brexit è significativo, perché vuol dire che gli elettori in questo momento non hanno deciso di premiare una forza europeista. Cioè gli elettori in questa tornata elettorale hanno premiato i partiti tradizionali, tanto che questa è stata definita, e lo è in termini di voti assoluti, l'elezione più bipartitica degli anni 90. Il partito liberal democratico, che è europeista da sempre, non ha avuto grandi vantaggi da questa tornata elettorale e dal post-Brexit. E infine gli indipendentisti dell'UKIP. Sono passati da 3.881.000 voti a 594.000 voti, e l'1,18% dei suffragi. Quindi ad oggi, dopo questa tornata elettorale, sembrano essere una forza molto ridimensionata. Forse ci piacerebbe dire annientata, ma questo sarebbe, diciamo, forse è prematuro dirlo. In questa tornata elettorale la loro dimensione si è assolutamente ridotta. Le ragioni di questo. Ecco, questo è un dato molto interessante di questa tornata elettorale. Perché? Perché questa tornata elettorale segna, quanto poi sia solida questa conclusione non lo possiamo sapere, lo vedremo, però segna una rivincita dei partiti tradizionali. Cioè, in questa tornata elettorale per l'antipolitica, cioè, noi vediamo ben chiara una cosa, che la fetta dell'antipolitica è contendibile e i partiti tradizionali la possono riprendere, perché alla fine questo è accaduto. È anche però da dire che United Kingdom Independence Party è un partito che, come vi dicevo prima, nasce con un obiettivo e promuove per 20 anni un obiettivo, che è quello di ricevere dall'Unione. E quindi è ovvio che nel momento in cui questo accade, quel partito ha un problema di identità profonda, perché perde sostanzialmente la sua ragione d'esistere. Ultima notazione riguarda i partiti regionali. Anche i partiti nei partiti regionali, che oramai costituiscono un elemento significativo del panorama politico britannico, succede qualcosa di peculiare, qualcosa, diciamo, che merita di essere osservato più che altro. Il partito nazionalista scozzese, che nel 2015 ha fatto man bassa di tutti i seggi della Scozia, diciamo mettendo in grave difficoltà il partito laburista, perde consenso, perde ben 21 seggi, che vanno a conservatori, laburisti e liberal democratici. Quindi qui anche la forza, diciamo, indipendente, anche questo è importante in relazione a Brexit, perché vi ricorda, questo non l'ho detto prima, scusate, mia colpa, le due regioni, diciamo, europeiste del paese sono la Scozia e l'Irlanda del Nord. Tanto che all'indomani di Brexit il primo ministro scozzese è uno dei principali, no, difensori della scelta europea. Questo voto, diciamo, questo calo di consensi a favore dello Scottish National Party è un calo che ridimensiona anche la leader regionale, che aveva già paventato la convocazione di un secondo referendum sull'indipendenza scozzese, invece dice no, mi fermo, non ci sono le condizioni per farlo. Mentre si acuisce molto il conflitto nord-irlandese. Nell'Irlanda del Nord i 18 seggi in palio vengono conquistati dalle ali estreme dello schieramento politico regionale, che sono, diciamo, il Sinn Féin, che è, diciamo, l'indipendentista sostanzialmente, e il Democratic Unionist Party, che è quello che attualmente sostiene dall'esterno il governo conservatore, perché il governo conservatore non ha più tutti i voti in Parlamento per poter esistere autonomamente, e come ha affrontato questa condizione? Creando un governo di minoranza che è sostenuto all'esterno da un partito regionale, che è quello che ho appena citato. Quindi ad oggi il fronte, diciamo, regionale più caldo appare quello nordirlandese, e questo è emerso anche, lo abbiamo visto, dalle trattative con l'Europa, perché lì naturalmente si apre la mitica questione del confine. Qui siamo, direi che per quanto mi riguarda, diciamo, lo scenario che volevo dipingere l'ho dipinto. Mi pare di poter concludere due cose, vorrei che fossero, cioè per quanto mi riguarda, ecco, concluderei dicendo che, diciamo, Brexit racconta molti divorzi tra il Regno Unito e l'Unione, sicuramente, ma anche tra il Parlamento e il corpo elettorale, tra i partiti, classe dirigente, leader e base elettorale, e se volete anche tra regioni di un medesimo paese, perché qui, diciamo, l'orientamento di voto delle singole regioni del paese raccontano anche, se volete, di una divaricazione, no, di intenti tra l'Inghilterra, il Galles da un lato, Scozia e Regno Unito dall'altra, scusate, e Irlanda dall'altra. Tutto quello che ho, diciamo, cercato, cioè quello che ho detto finora, per me vale a dire che sì, sicuramente Cameron ha giocato un azzardo, ma Brexit ha radici ben più lontane della scelta del 2015 di convocare un referendum. Lo scenario di fondo, appunto, a questo tipico matrimonio, ma diciamo, c'è sicuramente un soggetto politico le cui vicissitudini raccontano, a mio giudizio, abbastanza bene quale sia poi il radicamento più profondo nell'elettorato di questa scelta del corpo elettorale di come dire, tirarsi fuori dai processi di integrazione europea. E quindi da questo punto di vista la condizione del Regno Unito non è tanto diversa da quella, cioè in questo senso c'è una continuità, come dire, il campanello d'allarme che Brexit ha iniziato a far suonare non è un campanello d'allarme solo per l'isola, ma anche per il continente, quindi anche per noi, a mio giudizio.
Grazie.
Grazie, Francesca. Abbiamo adesso discutere un po' con lei, la sua disponibilità. Prego, cominciamo subito. Prego, vieni.
Allora, innanzitutto il contesto. Quando parliamo del Regno Unito, parliamo di Londra, credo che sia la quarta città italiana, o quinta. Credo che ci siano 500.000 italiani, solo a Londra. Quindi dobbiamo essere molto attenti. Dico solo questo. Giustamente lei ha identificato questa vicenda della Brexit come una storia di divorzi. E il divorzio avviene tra due persone. Lei ci ha descritto il lato di una delle due persone. E ho spesso usato la parola purtroppo. Quindi, da quello che ho capito, a suo avviso, la signora, o il signore, adesso, Gran Bretagna, si pentirà. Le chiedo invece una riflessione da parte dell'altro soggetto di questa vicenda, che si chiama Europa, Unione Europea. Se purtroppo sta per il Regno Unito, a mio avviso c'è, per fortuna, nell'Europa. Essendo noi all'interno dell'Europa, credo che dobbiamo rallegrarci del fatto che il Regno Unito finalmente si sia tolto dalle scatole. È una felicità per tutti noi. Continuiamo ad andare a Londra, tra i bei musei di questo mondo. Si mangia bene, male, però si sta abbastanza bene. È un bel posto per andare in vacanza. Ma ecco, che stia dove stia. Credo che invece dobbiamo essere molto contenti e anzi invitare tutti quei paesi che vivono in maniera tiepida, e ce ne sono altri in questo momento, li abbiamo anche identificati qui, a fare esattamente questa meravigliosa strada. Andate felicemente per la vostra strada e probabilmente, a mio avviso, dal punto di vista, il vero problema dell'Europa, perché l'Europa è entrata in crisi, e perché ha continuato ad avere queste zavorre. Hanno il loro Commonwealth, continuino a pensare che il colonialismo sia la soluzione di tutta la loro esistenza, hanno depredato mezzo mondo e forse di più di mezzo mondo, i nostri simpatici cugini inglesi proseguono su questa strada. Addio, è stato bello.
Quando poi parleremo della Colombia, per poi si inizieranno i capelli. Prego.
Volevo chiedere, se possibile, un approfondimento sulla, sulle problematiche interne al lavoro in questa situazione, cioè come composizione, come realtà sociale, come realtà politica, come leadership, come non senza passare alla storia che abbiamo già seguito in un'altra occasione, ma in questo specifico contesto dell'attualità di un partito dove c'è un leader che non è quello riconosciuto dai suoi parlamentari, non so se questo nel nuovo Parlamento è ancora vero oppure no, visto che c'è stata un'elezione di mezzo. Ecco, volevo capire un po' di più di queste cose. Grazie.
Vediamo se ci sono altre domande. Aspetta, mi rendo conto che potrebbe essere talmente fluida la situazione. Anche il sistema di ragionamento è molto complicato. Nessun altro, cominciamo, diamo una parola nel frattempo, poi vediamo se c'è un tutto o un successivo.
Ma diciamo, probabilmente i miei purtroppo sono legati a una trasmissione, per devo dire, io sono molto coniugale, tendo sempre a difendere la coppia, quindi probabilmente questa è la ragione per cui ho più volte utilizzato il purtroppo, però devo dire che non sono completamente, come dire, contraria a quello che lei dice, nel senso che credendo nel processo di integrazione europea penso che questo sia una grande battuta di arresto, un grande fattore di crisi. Dopodiché convengo col fatto che effettivamente il Regno Unito non solo è entrato tardi, ma ha costellato la sua permanenza in Europa di una serie, diciamo, di eccezionalità che ne hanno da sempre anche manifestato in qualche modo l'estraneità, no, a questo processo, e quindi non è del tutto sbagliato dire a questo punto, se dobbiamo stare in questo modo all'interno del matrimonio, tanto vale separarsi. Diciamo che a me preoccupa di più la radice politica di questo voto e che non il, insomma, che non la perdita. Diciamo, sono più preoccupata da cosa, da quali possono essere le implicazioni in termini di sistema politico e soprattutto di crisi della rappresentanza che questo voto in qualche modo manifesta. Per cui non sono completamente, diciamo, in disaccordo con lei, purtroppo è più legato, diciamo, al dover ammettere che questo voto ha portato all'immersione effettivamente, tra le altre cose, anche una profonda, diciamo, crisi della politica. È anche vero che non è detto che poi tutto questo non determini una rigenerazione, io questo davvero non lo so. Insomma, non riesco a fare nessun tipo di previsione perché la situazione, come ho cercato di raccontarvi, è davvero molto mutevole. E, riguardo al Labour, non so esattamente, cioè non posso rispondere in maniera precisa. Quello che posso dire è che l'ultimo congresso ha visto Corbyn trionfante, quindi diciamo che ovviamente dopo il successo elettorale del 2017, successo che possiamo definire tale anche se non ha vinto le elezioni, il partito anche giustamente è tornato con lui perché effettivamente ha raggiunto un risultato di massimo rispetto, di tutto rispetto. Quindi cosa succederà anche qui nel prossimo futuro non mi è dato sapere, posso solo segnalare effettivamente che da quello che diciamo leggo e vedo come osservatrice, in questo momento le divisioni interne si sono, diciamo, placate. Quanto sia duratura questa pace, non è dato saperlo, e diciamo che forse questa, anche rispetto alle dinamiche di Brexit, sicuramente la conferma di Corbyn e il suo successo elettorale, questo forse lo dovevo mettere in luce prima, determina anche un atteggiamento nei confronti della Brexit e di tutte le trattative di moderata condiscendenza nei confronti della volontà popolare. Questo Corbyn l'ha sempre in qualche modo dichiarato come un suo obiettivo, mentre Owen Smith, che era il suo competitor, avrebbe potuto opporsi con ogni mezzo possibile alla Brexit, invece Corbyn si è dimostrato, diciamo, particolarmente rispettoso della volontà del corpo elettorale, voler essere rispettoso. Quindi probabilmente nella fase di attuazione, diciamo, cioè quando questo processo di trattativa, che in questo momento è tutto nelle mani del governo, ed è anche per questo che ciò che accade in Parlamento e anche negli altri partiti è un pochino in sordina, magari le dinamiche interne all'EU saranno più visibili. In questo momento, mi pare un momento di relativa pace, non solo dopo le elezioni, ma anche dopo il congresso. Devo dire che i commentatori anche dell'ultimo congresso erano abbastanza sbalorditi dal verificare una certa concordia anche da parte oramai del gruppo parlamentare, che a questo punto è cambiato. Quindi c'è stato anche un rinnovamento del gruppo parlamentare, non diciamo radicale, però in questo frangente, che ripeto non so quanto si deve puro perché tutto è molto mutevole, in questo frangente sembra essere una formazione politica più assestata del Partito Conservatore, che invece continua ad essere attraversato da controversia, diciamo, dalla storica poi divisione tra i sostenitori della Brexit e della soft Brexit. Quindi in questo momento è più visibile questo. Mi dispiace se non posso offrire nessun dettaglio in più.
No, posso ricordare che città sul lago abbiamo avuto una reazione di Berta, che ha offerto una prospettiva piuttosto forte perché Corbyn è riuscito a ristabilire un rapporto con l'elettorato, quindi il programma radicale che aveva presentato interpretava in modo profondo un pezzo.
Certo, no, ma questo è sicuramente, rispetto al rapporto col gruppo parlamentare, questo è un altro profilo. Questo sicuramente, sicuramente Corbyn è riuscito ad offrire un messaggio politico davvero alternativo rispetto all'immediato, diciamo, passato, rispetto all'Edward di Blair, e quindi è riuscito a conquistare una fetta di, insomma, di consenso grazie a questa, insomma, questa capacità di proposta politica, che non so se questo l'ho detto prima, peraltro ha attecchito particolarmente nelle ultime elezioni nell'elettorato giovane.
Il punto più significativo.
Esatto, perché c'è proprio un range, una fascia di età, che, e questo è anche un dato significativo dell'ultima tornata elettorale, che separa il consenso dei conservatori da quello dei laburisti, ed è nella parte, diciamo, più giovane del corpo elettorale che si è, diciamo, consolidato in questo momento il consenso del partito laburista, e in questo senso sì c'è un gap generazionale tra i due partiti che sembra essere maturato in quest'ultima tornata elettorale.
Ci sono altre domande?
Prego,
parla da lì, Nicoletta.
No, non ti raggiungo. Volevo una curiosità, la percentuale di gradimento a Theresa May in questo momento.
Adesso in questo momento,
in
questo momento si è molto, diciamo, in questo momento si è abbassata, però allora, premesso che devo dire, io oramai guardo queste percentuali con grande scetticismo, perché non so, mi sembra che non siano riuscite
come trend, diciamo,
ma come trend Allora, è sicuramente più bassa rispetto, diciamo, alla primavera di quest'anno, però non è ancora, diciamo, non posso dire che sia ancora crollata. Mi pare che adesso l'ultimo U-trend che avevo visto era, però mi potrei sbagliare, sul 34-35%. Comunque non è, diciamo, non è così ottimistica come nei primi mesi dell'anno, ma non è ancora particolarmente, diciamo, scesa, anche se sicuramente, diciamo, lei è in una posizione molto, diciamo, delicata in questo momento, e quindi, cioè, la sua prospettiva, cioè io non sono così convinta che riuscirà ad arrivare alla fine della legislatura, onestamente. Però in questo momento ancora regge, e sicuramente il fatto di aver concluso questa prima tranche di trattative in Europa mi pare abbia determinato quantomeno un minimo di rassicurazione all'interno del contesto politico. Non era veramente semplice arrivare a questo punto, chiudere questa fase 1, no? Che comunque è una fase ancora iniziale, ma nella quale sono state fissate le coordinate della trattativa complessiva. Sono trattative, sono state raggiunte delle conclusioni molto lasche, francamente, però hanno costruito il quadro nel quale poter poi proseguire in futuro. E questo sicuramente è un risultato che non va sottostimato. Dopodiché lì veramente lei ha un grande nodo risolto, che è quello con il suo alleato politico, perché che infatti ha osteggiato fino alla fine questa questione della creazione della frontiera tra Nord Irlanda e Irlanda. Quindi, cioè, lei ha un percorso difficilissimo di fronte a sé. Ecco, questo primo risultato pare averlo. Fino a qui c'è arrivata. Ecco, se arriverà nella legislatura, io non, ho dei dubbi, su questo esprimerei dei dubbi, però
rispetto alle sue posizioni iniziali, cioè quando lei si era dichiarata proprio molto sostenitrice del referendum e della Brexit, adesso secondo lei sta portando avanti una sorta di soft Brexit, cioè si sta un pochino ridimensionando le sue precedenti. Perché è interessante per l'Europa,
a
differenza di quello che
pensa. Allora, Theresa May è stata una debole sostenitrice del Remain, non è stata particolarmente, come dire, non si è particolarmente esposta, non si è particolarmente spesa, era nella parte del partito conservatore a favore del Remain. Questa sua posizione, vogliamo dire, un po' grigia, probabilmente ha giovato anche nella sostituzione, diciamo, della sua ascesa, che lei naturalmente in questo momento confrontandosi all'interno con i sostenitori della hard Brexit, con i leaders, primo fra tutti Boris Johnson, Michael Gove e via dicendo, e questo è il suo fronte interno più caldo e più problematico. Il punto ovviamente è che la trattativa in Europa, per quanto, diciamo, i signori inglesi siano famosi da sempre per le loro capacità diplomatiche, è una trattativa in cui sono ovviamente molto svantaggiati, quindi quello che riescono a fare in quella sede, siccome ci va lei, non è cosa da poco, ecco, quindi è un'impresa non banale, cioè, uscire indenni da questa vicenda, perché ovviamente è una trattativa nella quale, cioè, il rapporto di forza, almeno questo condivido la posizione del Lopez, cioè, il rapporto di forza non gioca a loro favore, sono uno contro tantissimi, tutti agguerriti giustamente contro il signore, perché in questo senso condivido anch'io, la rabbia, no? Anche di fronte al fatto che in questo caso l'Europa aveva fatto quanto era in suo potere per agevolare la permanenza. Quindi lei si barcamena tra la Brexit che le propongono, che non è sicuramente la Brexit che vorrebbero i suoi partner di partito, e un'ala del partito diciamo che è particolarmente guerrita. Mi preme diciamo, sottolineare, cosa che prima non ho fatto precisamente, che in quelle proporzioni dei parlamentari favorevoli a Leave, favorevoli a Remain, voglio dire, effettivamente il Partito Conservatore presentava un alto numero di deputati a favore del Leave, no? Cioè, ovviamente questo referendum è stato anche, come dire, il frutto della presenza di un'area del partito non, diciamo, numericamente esigua a favore di questa opzione. Quindi lei ha una battaglia interna notevole da superare. Non so se...
Prego. Sì.
Mi rendo conto che pongo una questione che esula dalla competenza specifica in discussione questa sera. Però le implicazioni economiche in rapporto anche alla politica protezionistica americana credo che rendano di difficile e di non immediata previsione sugli effetti futuri ai fini del processo di integrazione di ciò che è rimasto. E questa è la questione che mi piacerebbe, avrei interesse che venisse un po' anche chiarita, perché la volontà di proseguire gli accordi economici con l'Europa pare che passi attraverso il canale del bilateralismo e non attraverso la politica economica comunitaria e quindi la parte della politica europea che di gestione comune. Da qui credo anche i tempi così lunghi della trattativa.
Allora, questa non è, ovviamente non ho le competenze per rispondere, quindi ammetto la mia, diciamo, i miei limiti. Posso solo dire che la trattativa, la durata della trattativa è stabilita dal trattato. L'articolo 50 prevede questo arco temporale biennale. Nel quale se matura un accordo, l'accordo diciamo segna i termini del divorzio, se l'accordo non matura si va per due strade diverse e basta. Ovviamente, poiché la mole di questioni giuridiche è notevole, l'accordo conviene a tutti, ovviamente, no? Ecco. Dopodiché c'è anche da aggiungere che questa procedura sommariamente disciplinata dal trattato è la prima volta che viene applicata, quindi diciamo, c'è anche una incertezza legata a questo, una procedura che probabilmente è stata scritta pensando che non sarebbe mai stata utilizzata, invece non è andata così. Però ecco, devo ammettere che io non ho le competenze.
Lo so,
no, io la ringrazio per la domanda.
La questione, chiedo scusa, però volevo, come dire, magari fare una riflessione a voce alta,
certo, no,
ma sulla complessità della questione.
Quello che però, l'unica cosa che posso dire, diciamo, in questi mesi che ho cercato di studiare queste vicende, è che davvero poi mi rendo conto che gli effetti, non so, li vedremo, cioè, ancora è come se fosse appena accaduto, ecco, quindi anche dal punto di vista economico, anche a me interesserebbe, diciamo, leggere qualche studio, però mi chiedo se mi chiedo se in realtà sia possibile ad oggi, visto che l'Unione è ancora in piedi, il divorzio non si è consumato, valutare con esattezza tutto ciò.
Le predizioni sono altre domande. Mi interesserebbe capire una cosa. Cioè, Teresa May è uscita un po' per caso come leadership, mi sembra, perché non aveva un ruolo di direzione in precedenza. Questo è interessante perché questa è un'epoca di leader tutti improvvisati, mi sembra. Però curioso in
sì. C'è una domanda anche in fondo.
Buonasera.
Vieni qui, che se non hai problemi di ambulatorio.
Per ora. Buonasera. Mi chiedevo questo, se in Gran Bretagna la crisi di rappresentanza fosse legata anche alla personalizzazione dei partiti, che genera un effetto un pochino sopopera e che forse rende, anche per chi è politologo e ha quindi gli strumenti concettuali per affrontare certe questioni articolate, se non rende difficile per gli stessi politologi la riflessione. Tutto qua.
C'è una questione serissima. Prego.
Allora, parto da Teresa Meni un secondo e poi vado alla personalizzazione. Quello che è accaduto in ambito conservatore dopo il voto è un po' confuso. Sicuramente tutti si aspettavano altri nomi. Boris, il nome Boris, che però no. Boris invece dichiara nell'immediato di ritirarsi dalla partita. Lo stesso fa Michael Gove, che sembrava essere colui che tesseva, diciamo, le trame della successione sull'arco Leave. E quindi effettivamente Theresa May si ritrova in competizione diretta, perché poi loro, il partito conservatore, ha questo meccanismo di sostituzione del leader, cioè una competizione interna al gruppo parlamentare che procede per esclusioni successive, quindi ad ogni votazione l'ultimo viene eliminato, diciamo così, fino a che non dovrebbe arrivarsi al numero di due candidati, i quali vengono sottoposti invece al voto della base. E nel caso però conservatore, effettivamente i grandi protagonisti del libro è come se si autodeterminassero a vicenda, credo che gli storici potranno dire esattamente cosa è successo, perché cosa... e rimangono in gara due donne, che sono Teresa May e Andrea Lizzo. E anche qui, diciamo, succede una cosa che ha un po' dell'incredibile, se volete. Andrea Lizzo, non so se ve lo ricordate, fa una gaffe, concede un'intervista pazzesca, onestamente, nella quale dichiara che lei sarà un leader migliore di Teresa May perché lei è madre, mentre Teresa May non ha figli. E quindi nel giro di due giorni viene talmente investita dalla polemica, diciamo, dei media, giustamente, che si ritira dalla corsa e Teresa May rimane a quel punto unico candidato del partito e non c'è neanche bisogno di passare al voto della base. E quindi se sia, diciamo che lei ha una effettivamente militanza politica, comunque abbastanza, come dire, non è proprio, non è improvvisatissima, cioè la sua militanza politica direi che non è improvvisata, la sua, il suo standing leader più debole, sicuramente lei si trova, come dire, in una condizione in cui è favorita dall'autoeliminazione degli altri, questo indubbiamente. Ora poi vi devo dire che non ho, cioè non sono così convinta che una personalità come Boris Johnson, che pure sarebbe stato in grado di, diciamo, condurre questa difficile partita, considerate le sue caratteristiche un po' anche umane di temperamento, ecco, probabilmente un vero competitor potrebbe essere Gove, che infatti sta emergendo in questo frangente, ma non è detto che quando si maturi una successione nel corso di questa legislatura, ecco, non so, però è vero da questo punto di vista che lei, diciamo, si è, come dire, è stata favorita da una serie di errori compiuti dagli altri. In questo lasso di tempo però ricordatevi, parliamo di 23 giugno, 24 giugno, le dimissioni annunciate di Cameron, 11 luglio, quindi tutto è successo nell'arco di 20 giorni. La personalizzazione dei partiti politici, della leadership, è un grande tema naturalmente della politologia contemporanea. E ora, tanto che questa forma, cioè il parlamentarismo britannico, c'è un grande dibattito tra i politologi se possa mai essere definito la forma di governo primo ministeriale, tanta è l'importanza del leader del partito e quindi del primo ministro, va bene, rispetto al partito stesso. Sicuramente questa tendenza è una tendenza che per il Regno Unito è stata fortemente, come dire, evidenziata, cresciuta dalla leadership di Margaret Thatcher e di Tony Blair, cioè Indubbiamente questi due primi ministri sono quelli, diciamo, in corrispondenza dei quali anche in ambito politologico è maturata una riflessione sulla torsione in senso primo ministeriale di una forma di governo che nella sua essenza è parlamentare, no? Quindi che dovrebbe avere come riferimento del governo un organo, diciamo, sì guidato dal primo ministro, ma anche di natura collegiale. In realtà questa, diciamo, forza del primo ministro, del premier, dopo Tony Blair, paradossalmente si è un po' ridimensionata, sia perché le personalità che sono arrivate dopo erano meno, come dire, istrioniche forse, e sia perché sono rimaste al vertice per un numero di anni inferiore, quindi, e anche perché per esempio Cameron è stato affiancato nella prima sua esperienza di governo dal Partito Liberale Democratico, quindi era un primo ministro però di un governo di coalizione. Però sicuramente è vero che questa dimensione personalistica, come dire, influenza in negativo anche gli studi, secondo me. Cioè è una dimensione che rende più complesso lo studio delle dinamiche politiche e partitiche. Tutto questo ve lo dice una persona. Allora io però in tutto questo devo ammettere anche una cosa, che io di base studio i parlamenti, quindi non sono particolarmente, come dire, non nutro particolare simpatia per i leader, perché di base io studio quello che accade tra i deputati, studio le ribellioni dei deputati all'indirizzo del premier, del circuito, quindi cioè, questo lo dico perché in realtà i parlamenti, come poi anche le vicende di Brexit alla fine un po' dimostrano nel loro piccolo, sono luoghi a volte più vivaci di quanto noi non immaginiamo. E io sulla leadership e sulla personalizzazione della politica vorrei dire una cosa in particolare, adesso partendo da Tony Blair. Tony Blair è un leader che appunto sicuramente, come dire, ha impresso l'identità del Partito Laburista per molti anni, ma è un leader che innanzitutto ha perso il suo ruolo nel gruppo parlamentare, così come quindi, e per tornare alla domanda del signore Jeremy Corbyn, probabilmente in questa tornata elettorale è riuscito a riconquistare il suo gruppo parlamentare. Cioè quello che vedo io del rapporto, cioè quello che mi ha insegnato il sistema inglese nella mia vita, diciamo, professionale di osservatore, è che il leader ha un rapporto fondamentale nella sua vita. Il suo matrimonio più importante è quello con il suo gruppo. Quello anche con l'elettorato incide, ma cioè, non so come dire, tra questi tre soggetti ci deve essere una continuità. Ecco, quindi è ovvio che oramai viviamo in un'epoca in cui anche la comunicazione politica fomenta moltissimo la personalizzazione, però secondo me è un po' superficiale ritenere che tutto si riduca alla volontà, diciamo, del leader, e è ovvio che è una posizione centrale, però a mio giudizio non è sufficiente a spiegare le dinamiche della politica. Non so se ho risposto alla domanda della signora.
Bene, penso sempre più delle figlie. Ringraziare tantissimo Francesca.